mattina perché facciamo sempre la lotta tra i pastori in Ticino a chi tocca avere Pier Giorgio e Simonetta al culto la domenica, visto che vengono circa una volta all'anno, di solito c'è la rotazione. Questa volta è venuto per la seconda volta a Locarno, sono arrivato prima e ci ha accolto questo invito. Pier Giorgio e Simonetta sono partiti 37 anni fa, sono ticinesi di origine, ma hanno vissuto ormai ora più in Asia che in Ticino e hanno incominciato con un lavoro con donne e bambini, voi lo conoscete sicuramente, il progetto Agar, e è diventato così grande da ricevere riconoscimenti internazionali e da lì si sono sviluppate tante imprese per poter dare alle persone che venivano strappate dalla povertà una dignità, perché così potevano autosostenersi. E dunque catering, ristoranti, atelier del cucito, fabbriche di latte di soia che poi potevano vendere per le strade, molti progetti. Dopo tanti anni questi progetti sono andati in altre mani, come anche il progetto per i filtri dell'acqua in tutta la Cambogia, e ora Pier Giorgio e Simonetta si occupano di un'organizzazione che procura fondi per continuare con altri progetti per strappare le persone dalla povertà. Uno di questi è l'Accademia Culinaria. Sicuramente Pier Giorgio ne parlerà ancora un pochettino, meglio di prima mano, ma io vorrei accoglierli con un applauso. Benvenuti Pier Giorgio e Simonetta.
Bene, buongiorno a tutti, ci fa molto piacere essere qua questa volta con Simonetta. E ogni tanto sento qualche reclamo, ma la donna dov'è la lassata giù in Cambogia? Simonetta è molto indaffarata anche lei, eppure abbiamo cinque nipotini, da Deborah che ne ha quattro, Anna ne è una, quindi molte volte si trova in Australia per stare con loro. Comunque ogni quattro anni riesce a visitarci, quindi voi pensate alle Olimpiadi ogni quattro anni, quindi avete modo di incontrare Simonetta. Beh, come sapete sempre, l'ho sempre detto, lo continuerò sempre a dire, che Locarno è un posto molto speciale. Ci sono persone qua che ho incontrato molte anni fa, quando ero giovane, e lo ero anche una volta, e appunto che ha condizionato un po', ha messo un po' sulla pista giusta la mia vita, la nostra vita, grazie al grande lavoro di Goffred, il pastore Goffred, che tra l'altro vi saluta ancora oggi, abbiamo fatto colazione con lui stamattina. E quindi ai tempi che ero alla Swissair venivo quando avevo tempo, che potevo non lavoravo la domenica, potevo venire qua e poi Goffred mi portava giù in ufficio, poi giù tappato, no? Perché la tua vita, insomma, ballavi nel Manic, la tua vita non è veramente così e cos'ha. Quindi Goffred mi ha aiutato molto così a incanalarmi, mettermi sulla pista, che poi dopo non mi ha più visto una volta che sono riuscito a incamminarci. Quindi una volta che abbiamo veramente ingranato siamo poi partiti in Asia, al Goffred Kurigadre, hai pregato troppo, adesso partiamo. Quindi siamo partiti poi per il Giappone, abbiamo fatto 7 anni e poi andati a Tonga, a Singapore, e poi negli ultimi, dal 90 siamo in Cambogia, quindi essenzialmente, come hai detto te, siamo più anni all'estero che qua in Svizzera, quindi siamo echte Ausländer quando veniamo qua, perché siamo via da molto tempo. Comunque ci fa molto piacere ritornare qui al paesello nativo, a questa chiesa molto importante per me e per noi, e così ci fa molto piacere. So che alcuni sono già andati col Signore, ma li ricordo sempre nel mio cuore. Come detto, la nostra famiglia si è ingrandita, sapete anche che abbiamo perso, Naomi ci ha lasciati, ci precede in paradiso e ci manca molto. Nello stesso tempo Dio ci ha donato attraverso le nostre figlie ben 5 nipotini, quindi Questo ci porta molto conforto nella nostra anima e ci rallegriamo che la nostra famiglia si allarga, però hanno anche loro preso un'altra via, sono andati più in giù e sono giù in Australia, quindi quando possiamo visitiamo ben spesso l'Australia, quindi i nipotini sono australiani, il più grande Joshua, che ora è già anche lui, si allena col suo rugby, col suo cricket, e adesso mi trova nuova cultura, perché nonno, vieni, siediti che guardiamo il cricket. Ma che cricket? Guarda che il nonno guarda la Juventus, mia cricket. Quindi dobbiamo anche lì acculturarci, però dopo insegniamo bene come fare la polenta, i ravioli, i gnocchi, quelli sì, mettiamo molto tempo per far sì che i nostri nipoti poi si ricordano anche loro sto Ticino. Per quello che riguarda appunto il nostro lavoro, abbiamo cominciato 3 anni fa questa accademia culinaria, un lavoro molto spirituale. La sorella ha parlato prima dell'impastatrice, io ho fatto molte strade per girare il mondo per raccogliere i soldi, per cercare i soldi per poter sostenere questa accademia culinaria, quindi abbiamo speso molti soldi e Dio anche lì ci ha risposto e fedelmente ha provveduto per far partire questa accademia culinaria, che ospita 200 giovani per la formazione di cuochi, quindi e in più anche abbiamo scelto di fare un'accademia come un'infrastruttura a livello nazionale, quindi è l'unica infrastruttura a livello nazionale, ha una certificazione svizzera grazie alla nostra cooperazione con una scuola hoteliera di Lucerna, e che ci permette quindi di dare questi un curriculum e una certificazione svizzera, quindi i giovani possono lavorare non solo in Cambogia, possono anche andare all'estero, quindi ne abbiamo diversi in Francia, quindi in Svizzera, molti a Dubai, in Giappone, Bangkok, quindi l'Accademia ha preso una buona via ed ha molto successo e ha trovato molto successo tra molti giovani. Questo è un po' un ministero che si fa perché ha diverse sfaccettature. Una parte è continuare a guardare, a provvedere, a dare le opportunità a molti poveri per dare loro una formazione professionale. Senza una formazione professionale non trovi nessun mestiere, nessun posto di lavoro, o magari lo trovi però è sottopagato. E in Cambogia abbiamo moltissimi, come si dice in gergo, working poor, sono poveri che hanno un posto di lavoro, che lavorano, però sono talmente sottopagati che restano sempre nella povertà. Quindi per ovviare a questa problematica sociale abbiamo immesso questa formazione professionale di alta qualità che permette ai giovani di seguirla e quindi avere un posto di lavoro che una volta usciti possono avere un buon salario. Questa è una maniera per far uscire molti giovani dalla povertà. Inoltre si tratta anche di un'altra iniziativa, come sapete molti anni, più di 15 anni ho lavorato con Agar, dove abbiamo lavorato con donne, ragazze e bambini vittime dal traffico, dell'abuso sessuale, delle vendite, dell'affitto di donne e bambini per il sesso, sia a livello nazionale che internazionale. Questo ha lasciato anche dentro di noi un grandissimo pensiero, un fardello, nel senso che anche queste persone hanno bisogno di una reintegrazione sociale, ma anche loro senza una formazione non possono ottenere un buon posto di lavoro, e quindi ecco che queste persone se seguono la nostra accademia e hanno un posto di lavoro non cadranno in questi problemi sociali. Molti giovani per esempio per via del posto di lavoro partono su grandi navi che vanno in Thailandia fino al Sudafrica, molti non ritornano più perché sono buttati a mare perché non vengono pagati e quindi scompaiono e non ritornano più. Molte ragazze vanno a fare la domestica in Malesia o in Qatar, e Qatar sai dov'è? Sotto questa scusa vengono adescate a fare questo posto, a prendere questi posti di lavoro che poi esattamente non sono 100% un lavoro di governante o di domestica nelle case, ma vengono poi anche abusate, sfruttate. Molte anche sono poi sono vendute giù in Sudafrica, e molte ragazze sono state anche trovate nel Centrafrica. Quindi portando queste, offrendo queste opportunità a queste ragazze e ragazzi, evita il problema del traffico, perché col traffico e la tratta degli esseri umani non si può soltanto fare della cura, ma dobbiamo fare molta prevenzione. Ecco perché abbiamo queste iniziative. Queste iniziative che Dio poi anche, ho visto, ha usato in molte maniere, cioè mi ha molto sorpreso in molte maniere, perché apre delle nuove fori, delle nuovi forum per parlare di queste problematiche, offrendo delle soluzioni pratiche. E sono, ve ne cito soltanto una: come l'anno scorso sono stato invitato a Dubai, negli Emirati Arabi, che si è organizzata una conferenza che non sapevo neanche che esistesse, però ma chiamavi, vieni qua che tu hai esperienze di qua e di là. È stata una conferenza internazionale sotto il presidio del sceicco di Dubai, quindi musulmano, che poi questa iniziativa è guidata dal Vaticano e dalla Chiesa d'Inghilterra. Quindi è stata una sorpresa, che non ho mai sentito nel Vaticano la Chiesa d'Inghilterra si interessasse così attivamente a questa problematica del traffico. E così mi hanno invitato e ho parlato, e ho detto: ma si può parlare di liberamento o bisogna essere diplomatico? Ma no, di quinta su, quinta su. Va bene, allora ho presentato il nostro lavoro, che chiaramente abbiamo anche dei riconoscimenti nazionali in questo merito, però ho voluto calcare la mano che è sempre l'opera di Dio, è l'opera di Dio che si interessa a queste persone, che queste persone hanno un grande valore, queste persone sono state create nell'immagine e nella sembianza di Dio e hanno una dignità, e Dio se ne occupa ridando questa dignità attraverso le molteplici e moltissime iniziative come appunto la nostra, che si interessa a queste persone, da un futuro, una trasformazione, un futuro a queste persone. Quindi un lavoro molto molto spirituale. Poi, sentendo un po' che la metà, c'erano più di 300, la metà è a mia tandagesa, l'ho preso anche questa opportunità per poter condividere con loro che non c'è la chiesa la domenica, si canta e si fa poi il religioso secondo queste persone, e poi dal lunedì al sabato nessuno si interessa di nessuno. E quindi ho voluto testimoniare come Dio opera attraverso moltissime organizzazioni, molte persone cristiane chiamate da Dio per poter fare questo lavoro. Poi ho parlato, ho voluto usare, attorno a Natale si possono fare molte cose con la scusa del Natale, quindi a Dubai ho voluto richiamare che presto arriva Natale e tutti in molti paesi si suona o si va a concerto o si sente il CD del Messia di Handel. L'avete già sentito? Famoso qua? No? Mai sentito? No. E beh, il Messia di Handel è un'opera classica molto molto famosa. È un'opera classica molto, molto famosa. E poi c'è un'aria che il Messia di Handel è tutto tratto dalla Bibbia, credetemi. E c'è un'aria di Isaia 44 che dice: ogni valle sarà colmata o esaltata e ogni monte, ogni montagna sarà abbassata. Non ve la canto, se no dovete pagarmi. Ma è un'aria molto molto famosa questa. E appunto ho usato questo per dire che siamo affrontati oggi da moltissime montagne, quasi quasi che non si riescono a passare queste montagne. Questo è il problema del traffico e delle persone povere, delle persone appunto vittime delle tratte. Sono grandi montagne, ma Dio ha promesso che ogni montagna sarà abbassata e ogni valle e ogni persona che sta nelle valli saranno innalzate. E ho parlato di come Dio ci promette questo. Ma voilà, queste sono delle occasioni, le opportunità che abbiamo sempre per mettere dentro nel sandwich e in molte conferenze, nel testimoniare come alla fine quello che facciamo noi è un'opera che Dio ci chiama, è un'opera che Dio ci chiama a eseguire, a fare, perché è la sua volontà e il suo desiderio di raggiungere ogni persona. Voilà, allora vi dico questo perché oggi parliamo della chiamata, vorrei parlarvi della chiamata e della vocazione. In tedesco Berufung Emberuf, ma è quasi insieme, eh? Infatti in tedesco è più facile, ma adesso ve lo dico in italiano, poi arriviamo anche a lei. La chiamata e la vocazione, stessa roba. Allora, da prima un versetto biblico, in Romani 8, Romani 8 dice che tutte le cose cooperano al bene per chi ama Dio e che sono chiamati secondo il suo... Adesso contratto, la tua Bibbia dice disegno, però scusatemi, la storia del disegno non mi piace molto, preferisco di più la versione che dice il suo proponimento. Il disegno è un po' piatto, è un po' semplice, perché Dio ha un proponimento, ha uno scopo, ha un grandissimo piano per le nostre vite. Il disegnino è un po' così, un po' semplice. Comunque, Romani 8:28 ci dice ogni cosa coopera al bene per chi ama Dio e che siamo chiamati secondo il suo proponimento, quindi siamo chiamati a un suo proponimento, appunto. Voglio parlare oggi un attimo, incoraggiarvi nella chiamata e nella vocazione, che non è per soltanto una persona su 100 che va in Cambogia, ma è una chiamata e una vocazione che ognuno di noi può ricevere da Dio se la cerchiamo e ascoltiamo la sua voce. Martin Luther, che non viene più in questa chiesa, ma è uno che ha vissuto nel 1500, dice che le vocazioni sono una maschera di Dio. La vocazione è una maschera di Dio, l'ha detto lui, in quanto Dio si nasconde dietro a queste azioni, a questi lavori secolari, si dice, come il posto di lavoro, la famiglia, la chiesa, nelle varie iniziative, nelle varie azioni della società. Cioè quello che noi chiamiamo non spirituale, quello che noi chiamiamo secolare, ma Dio si nasconde dietro questo. La maschera di Dio sono proprio queste iniziative che appunto vi ho parlato prima. È un modo che Dio si nasconde, se si può dire, che però si fa, che usa ognuno di noi per farsi poi, per portare appunto Dio e Cristo nella società e nelle persone. La prima chiamata che noi sappiamo abbiamo avere è la chiamata di appartenere a Cristo. Infatti Romani 1:28 dice che noi siamo chiamati da Gesù Cristo, siamo chiamati a far parte di Gesù Cristo. Quindi la nostra prima chiamata è la chiamata di essere con Gesù, appartenere a Gesù. Oggigiorno si parla molto della chiamata, della vocazione, in quanto, secondo un tipo negli Stati Uniti, se l'ha detto lui va bene, parla appunto ha scritto questo libro, che in dialetto si rifà la valigia e alleggerisci il tuo peso per il resto della tua vita, in italiano così, dice che c'è un grandissimo numero di persone, più del 70%, che hanno paura di vivere una vita senza significato. Moltissimi credenti, moltissimi cristiani nelle chiese negli Stati Uniti vivono con una paura di non veramente vivere una vita con un significato, con uno scopo, che vivono una vita senza così. Ti alzi la mattina, colazione, lavorare, i bambini, il lavoro, pagare le fatture, guardare il football, andiamo a letto, dormire e via lunedì. E entrano in questo tran-tran, che lo passiamo noi tutti, che però dicono che non hanno un vero significato. In un'altra ricerca del 2014 dicono che il 75% degli adulti negli Stati Uniti cercano delle maniere di vivere una vita con un significato. Quindi anche nelle chiese molte persone non sono ancora realizzate, non si sono ancora realizzate, adempite, cercano sempre questo cos'è, questo scopo, questo proponimento che Dio ha per la mia vita. E quindi è soltanto il 40% dei credenti, attraverso questa ricerca, dice che hanno un vero senso di una chiamata di Dio nelle loro vite. La vocazione, avete già sentito parlare di vocazione, vocazione è dal latino vocare, che vuol dire chiamare. E vi ho parlato prima dell'Accademia Culinaria. L'Accademia Culinaria in inglese è vocational training, è una formazione di vocazione. No. E la vocazione è la chiamata. E infatti, secondo Martin Luther, parlava sempre come la chiamata e la vocazione fossero una cosa unica, che Dio ci chiama e ci ha dato dei doni, ci ha dato dei talenti, ci ha dato delle, ci ha fatti differente, grazie al Signore, ci ha dato questi doni affinché noi possiamo poi adempirli secondo la chiamata che ci ha dati e manifestarli, adempirli nel nostro lavoro. Questo viene chiamato appunto vocazione. Dobbiamo quindi vedere come questa vocazione abbia un ruolo nelle nostre vite, questa chiamata. Quindi il fatto che Dio ci a una persona fa un certo tipo di lavoro che è differente dagli altri, questo non toglie che non abbia una chiamata per manifestare la volontà di Dio, per adempiere il proponimento che Dio ci ha dato nelle nostre vite. E infatti molte volte quando guardiamo indietro più di 37 anni, vediamo che abbiamo fatto molte cose, no? E queste molte cose vediamo come siano parte di questa vocazione. Molte appunto in chiesa si dice: ma tu hai la chiamata. Ma in effetti la chiamata che noi abbiamo avuto una vita, non è che abbiamo aperto la mattina la finestra più del ciel geschritt, resteva in Cambogia, non capita del resto così, ma è questo riconoscimento, prima di tutto questo desiderio di essere usati da Dio una volta che apparteniamo a Dio, di fare da prima la sua volontà e di riconoscere questi doni, questi talenti che Dio ci ha dato naturalmente e usarli per il regno di Dio, non usarli per noi, per il nostro presupposto, ma usarli specialmente per il suo regno. E quindi si fa una carriera. Carriera, dal latino, un po' di latino oggi non fa male, eh? A me non è mai piaciuto sto latino, è francese, è tedesco, un latino, ma la parla nessuno in latino, ma il latino ho bocciato già la prima volta, perché sapete, chi sa un po' il latino? Cesare omnibus completis in Romam petis. Cesare omnibus completi, ok, Cesare trovando tutti gli omnibus completi in Roman Petis, Alenae a Roma Pe. E lì mi hanno bocciato, capì che mi dà latin, niente da fare. Allora oggi ve lo leggo che la carriera viene poi dal latino carriere, che era poi cosa carriere? Era una via per mezzi con la ruota nel 1500. Se non mi credete, chiedete al signor Google che ve lo dice. Carriere era una via, una pista, un track per mezzi con ruote, e quindi era una pista, quindi la carriera era una via. Gli spagnoli usano carrera per, guardi Formula 1, loro chiamano la Formula 1 carrera, vedi?
La carrera dei auto.
Bueno. E quindi è una pista che si segue, la carriera. Noi pensiamo, eccoti allora mi adesso. Appena che va via su Ermotti dall'UBS, voglio far carriera e prendere il suo posto, no? No, la carriera era esattamente intesa come una pista che si segue. Infatti anche il percorso del sole, che si alza la mattina, cioè non lo vediamo alzarsi la mattina giù dall'altra parte, in effetti siamo noi che giriamo, comunque anche questo è chiamato carriera. Quindi c'è una pista per noi che Dio ha presupposto, che ha disegnato, che ha preparato affinché noi possiamo camminare, che possiamo passare attraverso questa pista e in questa via che, infatti, c'è un versetto dove Dio dice che camminiamo nelle opere che Dio ha preparato per noi, sono opere che Dio ha preparato per noi prima ancora della fondazione del mondo. Io mi ricordo un collega, un carissimo collega cambogiano, Lisun, bravissimo, una persona veramente d'oro, che io ho incontrato al nord della Cambogia nel 90. Lui era un ragazzo di strada, orfano, era un orfano ragazzo di strada che abitava nel Vietnam, negli anni 50. Poverissimo, e viveva rubando andava nei ristoranti quando si finisce di mangiare, prima mo che il cameriere portava via tutto, entrava lui e rubava gli avanzi, viveva degli avanzi, li metteva in tasca, poi scappava, se no che correva dritto. E quindi era scappato, scappava così e lo ricercavano, e quindi è dovuto scappare dal Vietnam e è venuto in Cambogia. In Cambogia era un ragazzo di strada, rubava anche lì di qua e di là per sopravvivere, e ha trovato dei frati canadesi, frati gesuiti canadesi, che lo hanno accolto, essendo orfano, nel loro centro. E così ha vissuto, è stato educato nelle scuole con catechismo cattolico. Poi è passato i Khmeri Rossi, dove 3 milioni di persone sono morte, e ho chiesto come passavi il tempo dei Khmeri Rossi, e lui già aveva un figlio, era già sposato, aveva un figlio, e i Khmeri Rossi avevano ucciso anche il bestiame, quindi lui doveva fare da bue e mettere il giogo per tirare l'aratro, e poi venivano bacchettati, no? dai Khmer Rouge per fare i solchi per piantare il riso. E gli ho chiesto: ma cosa pensi, perché sei riuscito a sopravvivere ai Khmer Rossi? E lui diceva: io ho imparato una cosa sola, il Padre Nostro. E ogni giorno pregava il Padre Nostro, era tutto quello che sapeva, solo quello. E lui ha ringraziato il Signore che attraverso, recitando il Padre Nostro ogni giorno, la preghiera che Gesù ci ha insegnato, l'ha sostenuto passando questo brutto tempo, questo genocidio. Poi nel 90 ci siamo incontrati, l'ho incontrato per la strada che riparava le biciclette. Poi mi ha chiesto: vous parlez français? Perché anche in Cambogia ci sono alcuni che parlano français, non in latino. E no? Abbiamo parlato, e poi mi ha invitato a casa e lui mi ha raccontato come è sopravvissuto, e mi ha detto: ti, Padre Nostro, te conosco, mi è da sapere il Padre Nostro. E qui abbiamo attaccato bottone, era proprio un incontro divino nel 90, perché dopo noi siamo entrati nel 93 con la famiglia in Cambogia e pregavamo di trovare una persona, questo uomo di pace che si chiama, questa persona, per poter poi cominciare la nostra vita in Cambogia. Lui mi raccontò che dopo il nostro incontro sentì la chiamata di andare a Phnom Penh. Allora Tessidona Bagai è andato a Phnom Penh, e nel 93, quando noi da Singapore siamo poi entrati con la famiglia, l'abbiamo trovato, e ha sempre parlato della sua chiamata, la chiamata di venire a Phnom Penh per incontrare noi che pregavamo che Dio ci desse una persona locale per poter avviare e cominciare il lavoro in Cambogia. E mi raccontò come fosse lui un orfano che ha sempre dovuto vivere di questi mezzi, rubare, insomma, per la strada, rubare per stare, così via, come avesse sempre sentito che Dio aveva preparato, era stato chiamato per fare un lavoro con i bambini di strada, che poi dopo qualche anno noi aprimo un centro per bambini, mamme e bambini della strada. E così lui, un uomo molto semplice, senza tanta educazione, ha sempre parlato della sua chiamata, della nostra chiamata che Dio ci aveva dato. E lui tutto quello che faceva era quello di servire i bambini orfani sulle strade e dare loro un apprendimento, una formazione affinché potessero vivere. Una volta che con Agar ci eravamo allargati, ben stabiliti, penso che forse più o meno circa quasi 10 anni, forse un po' meno, e visto che pregavamo ogni lunedì assieme tutti i collaboratori, lui all'età già di 65 anni ci disse: mamma, mi unì giusta mattina questo versetto che quando Gesù parla che voi sarete miei testimoni e in Gerusalemme e in Galilea e in Samaria e in tutte le parti del mondo. Disse: Pier, ma lei tanti anni che noi siamo qua a Phnom Penh, nella Gerusalemme, siamo nella zona di conforto, noi dobbiamo andare nella Samaria, dobbiamo andare nella Galilea, dobbiamo andare nelle parti lontane di Phnom Penh. Beh, quel tempo lì c'era ancora la guerra civile, quindi se andavi oltre a un 40-50 chilometri c'era già il conflitto armato, quindi era molto molto pericoloso. E lui all'età di 65 anni ha detto: no, Dio ci chiama, ha messo una pista davanti a noi, ha messo una via davanti a noi, non dobbiamo fermarci qua nella Gerusalemme, quindi nella Phnom Penh, dove siamo tutti, siamo bene, abbiamo ora di che mangiare, di che sopravvivere, c'è una protezione grazie alle forze armate, quindi Phnom Penh era protetta, noi dobbiamo uscire, c'è una pista per noi. Oh, i giovani ventenni dite andare nelle province è troppo faticoso, non c'è elettricità, non c'è l'acqua, c'è la guerra. E lui ha parlato: no, sarò io il primo. E lui all'età di 65 anni, ormai giù là la pensione non c'è, aveva deciso di andare lui da prima, come 65enne, come primo impiegato di Agar, di andare nelle province per aprire un programma di filtri d'acqua. Questa chiamata fu poi riconosciuta in molte maniere, diventò molto vicino alle autorità governative, e lui fu conosciuto come l'unica persona che ha cura, una persona che sa amare, l'unica persona che prendeva cura ai poveri. E un giorno gli furono portate quattro persone, sorelle, che sono state trovate abbandonate nella foresta. Infatti una di loro morì di stento, senza avere nessun mezzo di vivere, nessuna maniera di alimentarsi. E lui disse: prendo io tutti e tre in casa mia, perché è la mia chiamata, la chiamata che Gesù mi ha dato, non tanto spirituale, ma attraverso questo ministero che lui aveva e questo voler seguire la chiamata di Dio, fece moltissime opere che Dio preparò per lui e fu riconosciuto come uno dei cristiani più forti, più seri, più genuini, più autentici, che portò la vita di Cristo e di Dio nelle varie province. La chiamata e la vocazione le dobbiamo dispiritualizzarli. Pensiamo soltanto che la chiamata fosse soltanto predicare l'Evangelo nel senso di parlare di Giovanni 3,16, c'è posto anche per questo, o la chiamata fosse solo per cominciare nuove chiese, ci sono anche queste, ma la chiamata di Dio per ognuno di noi è molto più grande, perché siamo chiamati a portare il regno di Dio. E il regno di Dio è molto molto più grande, quindi c'è posto per tutti, per ognuno di noi, di usare i nostri talenti, i nostri doni per il regno di Dio. Finisco con una parte che anche riflette ciò che noi facciamo. Oltre a accudire i poveri, prendere cura di quelli abbandonati, picchiati, vittime dell'acido, attacchi di acidi, vittime del traffico, vittime dell'abuso sessuale. Abbiamo anche iniziato delle formazioni professionali e abbiamo anche iniziato delle imprese sociali, quindi è molto molto globale quello che facciamo. E non è che abbiamo cambiato idea che Fem più che adesso fa domabisti sul Tami, ma queste imprese sociali fanno parte di questa chiamata di poter dare opportunità ai poveri e portarli fuori dalla povertà e sviluppare una comunità di cristiani che sappia creare ricchezza e una comunità di cristiani che sappia creare posti di lavoro. E ultimamente, da un paio d'anni, abbiamo iniziato una camera di commercio cristiana dove incontriamo giovani, 18, 20, 22, 25 anni più o meno, più della metà sono donne, e vogliono iniziare delle attività commerciali, perché la chiesa in Cambogia è una chiesa molto povera, una chiesa che la maggior parte ancora ha difficoltà nel leggere e nel scrivere. È una chiesa molto povera che non ha i propri mezzi finanziari per poter finanziare un pastore e le proprie attività. Quindi sono 100% dipendenti dalle chiese estere, dall'Europa, dagli Stati Uniti. Come noi sappiamo tutti, i soldi dell'Europa e degli Stati Uniti adesso, curiga drecce, ne sono ben pochi. E molte chiese sono state poi anche, non abbandonate, ma si sono chiusi i fondi. E c'è questo pastore, un pastore che tra l'altro è l'unico pastore che sopravvisse vissuto i Camerieri Rossi, perché gli altri sono stati o uccisi o scappati, che ha avuto questa visione, è una chiamata di iniziare una nuova generazione di giovani che potessero iniziare queste imprese per creare posti di lavoro nelle, tra i cristiani. Molti, la preghiera forse più pregata, se così si può dire, nelle chiese: Dio, donami un posto di lavoro, perché senza lavoro non mangi. E quando c'hai figli, quando c'è famiglia, hai di grosse difficoltà, non c'è nessun non c'è nessuna rete sociale che può essere aiutato. Quindi c'è un grandissimo, sento un grande bisogno spirituale che Dio li chiama oggi incoraggiare molti giovani a intraprendere l'imprenditorialità, di iniziare imprese. E ho preso questo compito per la Chiesa di così iniziare questa Camera di Commercio, che è una riunione di giovani credenti business, che fanno business, che creano posti di lavoro, creano ricchezza, così, in modo che quando pagano poi la decima sono decime ben più consistenti che possono sostenere la Chiesa. E una delle sfaccettature di questa iniziativa sta appunto nel fatto che possiamo riscoprire che nel 1500 fu il protestantesimo a portare il capitalismo, a iniziare il capitalismo in Europa. Ora non vi parlo capitalismo nel senso dell'arricchirsi e nel amare i soldi, parlo del commercio, dell'acquistare, del vendere, che attraverso il protestantesimo che si è sviluppato, ha sviluppato tutta una nuova ricchezza qui in Europa. Questo capitalismo fu sviluppato da uomini e donne che facevano business, che avevano capito che avevano una chiamata e una vocazione di fare il proprio lavoro e di farlo al meglio, affinché loro potessero onorare Dio nel loro lavoro. Chi faceva il scalpellino, chi faceva il macellaio, chi faceva l'agricoltore, lo facevano perché avevano capito che avevano una chiamata da Dio e una vocazione, e di fare questo lavoro al meglio delle loro possibilità per onorare Dio. Fu così che svilupparono una etica di lavoro. Lavorare forte, si dice, lavorare bene, forte, diligentemente, e risparmiare i soldi e dare i soldi ai poveri. Questa fu la base principale di questo nuovo movimento di capitalismo del 1500. Al Forum Economico Mondiale da Davos, oggigiorno, a parte tutti i grandi dirigenti dell'industria e dei paesi che parlano dei problemi del lavoro, delle finanziarie, il WEF chiama i credenti, chiama coloro che operano nel realm della fede per portare insegnamenti a come insegnare in tutto il mondo l'etica del lavoro, perché l'etica del lavoro sono i cristiani che l'hanno sviluppata, che l'hanno concettualizzata. Non chiamano grandi dirigenti di industria che hanno successo, chiamano coloro che sono nella fede, che possono anche partecipare al forum e educare nell'etica del lavoro, sull'etica del lavoro. Un'altra area dove si combatte molto e si parla molto è il problema della corruzione. Al Forum Economico Mondiale, chi chiamano per poter parlare del come combattere la corruzione? Si combatte il problema della corruzione attraverso dei valori, i valori vengono da due. E chi ha in mano questa unzione, questa etica, sono i credenti, e i credenti sono chiamati spesso per portare un'educazione. Quindi in questa nuova iniziativa che abbiamo lanciato con giovani, una trentina di giovani cristiani, insegniamo l'etica di lavoro, insegniamo come essere cristiani sul mercato di lavoro, come non cadere nella corruzione, che è uno dei principali problemi che abbiamo in Cambogia. Ecco, facciamo questo perché abbiamo queste sfaccettature di queste varie iniziative che fanno parte della nostra chiamata e della nostra vocazione che Dio ci ha dati. Dio ha dato a ognuno di voi una chiamata e una vocazione. Dio si nasconde attraverso dietro questa maschera. Sarete voi a capire, a cercare, a sentire ciò che Dio vi chiama e eseguire con diligenza, con passione, con gioia, sapendo che ciò che fate, se studiate, se accudite 5 figli, se fate il panettiere, il cassiere, l'architetto o qualsiasi altro mestiere, è perché siete strumenti chiamati da Dio per portare il suo messaggio e la sua vita al nostro prossimo. Vi ringrazio per tutte le vostre preghiere, il vostro sostegno, che ci aiuta sempre a continuare, anche specialmente nei momenti più difficili. Ringrazio appunto Claudio e Donatella che siete scesi a trovarci e spero ancora di ritrovarvi. Noi siamo più là, se volete venire a trovarci siete benvenuti e grazie ancora per questa occasione per condividere la parola di Dio con ognuno di voi. Grazie, al Signore benedica.